Ed eccoci qui ai microfoni di Extranet con Neffa, ben ritrovato, benvenuto.
Ciao.
Questa tappa di Lecce questa sera che ti vedrà protagonista. Per ripercorrere anche un po' il tuo percorso artistico che ti ha visto, diciamo, in una successione di passaggi, quasi una naturale evoluzione, dapprima in una band orientata alla musica punk rock, faccio riferimento naturalmente a Negazione, successivamente poi i tuoi riferimenti verso la musica soul, non ultimo poi le influenze della musica blues. Lo ritieni una naturale evoluzione, come diciamo prima, di un percorso artistico, del tuo percorso artistico?
No, non lo so, lo ritengo come una strada un po' tortuosa che forse andava fatta, nel senso che io comunque verso i 15 anni mi sentivo più di tutto un cantante, però forse non mi sentivo di avere la personalità di fare il cantante, per cui poi mi misi alla batteria e guarda caso poi alla batteria un po' come gruppi, un po' come esperienze diciamo occasionali, ho suonato quasi tutti i generi, io sono sempre stato uno che amava la musica e amo la musica in tante forme. Quindi poi la batteria mi ha portato verso l'hardcore perché comunque mi piaceva molto la mentalità della gente di quella scena. Così io poi ho apprezzato anche la musica e l'ho suonata. Dopo, verso la fine degli anni 80, la scena hardcore italiana si diresse molto verso l'hip hop. Quindi poi io sono entrato come batterista in un gruppo di rap che era Isola Posse. E poi dopo un po' ero rimasto solo io come strumentista. E visto che comunque il rap mi piaceva già dai tempi dell'hardcore, ho cominciato a scrivere delle cose, i ragazzi mi hanno incoraggiato, quindi poi ho fatto rap. Alla fine, come molti sanno, insomma, ci sono stati Sangue Misto dopo l'Isola Posse, poi ci sono stati i miei dischi da solista di rapper. E devo dire che verso i 30 anni, dopo essermi un po' compresso in varie forme, appunto, ho deciso di superare certi miei limiti caratteriali rispetto al canto. E ho detto basta, adesso a 30 anni penso di avere tergiversato abbastanza e quindi mi dedicherò a quello che veramente più mi piace, che ho sempre sognato di fare. Sai, io sono uno che viene comunque, non so, come cultura dal film Blues Brothers, però anche dal rock psichedelico tipo Hendrix e Doors, poi ho amato tantissimo il reggae, non solo Bob Marley ma tutta la scena giamaicana, inglese, quindi insomma adesso quello che faccio adesso di base almeno mi permette di esprimere un po' tutte le direzioni che posso prendere. Io a un certo punto devo dire che il rap mi permetteva di fare solo una piccola o comunque una parte di quello che io volevo fare. Ero molto interessato anche alla registrazione usata in forma un po' alchemica, quindi l'uso dei microfoni, gli strumenti vintage, e quindi insomma poi è stato spontaneo percorrere questa strada e, come qualcuno saprà, insomma, ho fatto 3 dischi, diciamo, di quello che secondo me è il vero Neffa. Poi lo so che c'è un numero di persone che comunque vede in quello che io faccio adesso non il vero Neffa, ma sai com'è, colori e gusti non si discutono. Io posso solamente cercare di essere veramente, veramente onesto nei confronti di quello che scrivo, ed è quello che cerco di fare.
Ritieni che la musica blues e naturalmente tutte le influenze anche del grande Gershwin abbiano dato vita a tutto quello che oggi ascoltiamo, a tutto quello che oggi chiamiamo mondo delle contaminazioni?
Beh, hai detto una cosa abbastanza giusta. Io ritengo che quando la musica classica ha incontrato la musica percussiva africana, questo incontro sicuramente si è verificato con Gershwin e un altro compositore molto moderno, Stravinsky. Questo ha generato, diciamo, il blues come musica popolare americana. Per quanto poi chiaramente il blues ha una radice totalmente africana, e poi credo che nelle varie nazioni la musica blues di matrice comunque nera ha incontrato le varie musiche popolari ed è nato poi il pop locale. Faccio un esempio: quando senti artisti pop italiani tipo La Pausini o Ramazzotti eccetera, non è altro che la musica di matrice nera, blues, che fa l'amore sessuale con la musica popolare italiana, viene fuori il genere, diciamo, modugno anche, no? E quindi quella secondo me è la tradizione musicale, diciamo, popolare di tutti i vari stati che sono stati comunque fertilizzati dal blues. Quindi il blues è sicuramente la musica madre, se tu ci pensi, a parte la musica sacra o la musica come si chiama, a parte la dodecafonica, la musica concreta, ecco, a parte queste cose qui, ma anche un po' ce n'è, soprattutto nella musica concreta, comunque è tutto blues, alla fine la matrice blues la trovi ovunque, quindi chiaramente io non mi sottraggo a questo.
Mi racconti com'è nata la tua collaborazione al film Saturno Contro, che tra l'altro ti vede alla firma della colonna sonora?
Ma è nata che mi dissero che comunque la produzione del film, in particolare Ferdan Özpetek, avevano manifestato il desiderio di incontrarmi per capire se era percorribile che io facessi le musiche del suo film. C'è stato un incontro fra me e lui a Roma mentre già giravano. Lui mi ha chiesto se sapevo usare l'orchestra, io ho leggermente mentito, io ho detto di sì. In realtà usare l'orchestra è durissima, cioè nel senso che ci vuole comunque molta preparazione. Io mi sono fatto affiancare da un collaboratore per garantire anche un migliore risultato. Fezzan, diciamo che tra virgolette, nel senso buono della parola, è stato un po' pazzo ad affidarmi questo lavoro. Io sono stato, ma questo non mi sorprende, abbastanza pazzo, ma da dirgli che lo volevo fare, ovviamente lo volevo fare perché era un'occasione anche importante lavorare per un autore così affermato. E non so se per fortuna o come mai è venuta anche abbastanza bene, nel senso che per me la cosa importante era poi accontentare il regista. La musica doveva piacere a me, però anche soprattutto piacere al regista, perché lui mi chiedeva di accompagnare la musica alla sua creazione, quindi ci voleva un certo rispetto per la sua opera. Lui è stato entusiasta della canzone, da cui poi è nata sono nate tutte le orchestrazioni, diciamo, della parte firmata da me. Poi, come forse tu saprai o qualcuno del pubblico saprà, tra l'altro la colonna sonora è andata molto bene. Oltre a esserci le mie musiche originali, poi ci sono alcune canzoni che comunque si sentono nel corso del film.
Ne parliamo tra poco delle canzoni. Adesso una curiosità: perché firmi la colonna sonora con il tuo vero nome e cognome? Durante il tuo percorso hai utilizzato diversi alias, non ultimo questo Neffa. Adesso appunto ritorni al tuo nome e cognome originale, un ritorno alle origini?
Sai, io quando ero ragazzino, forse per fuggire dalla mia condizione, forse mi sentivo stretto in quello che ero, non lo so, ho cominciato in mille modi a fuggire, o comunque a cercare la fuga dalla parte mia più naturale, quindi a inventarmi, non so, nomignoli piuttosto che tante cose. Cioè, per dire, io ho 40 anni oggi, ok? Mi trovo il corpo tatuato. Se dovessi decidere oggi, anche dopo, anche perché poi è diventato di moda il tatuaggio, non avrei fatto i tatuaggi, ma ce li ho, è la mia storia. Allo stesso modo, ai tempi il mio nome non mi piaceva, adesso penso che una cosa saggia tra varie cose per una persona di 40 anni è di trovarsi in armonia con quello che è. Io mi trovo in gentile disaccordo per tutta una serie di cose che mi creano anche poi il materiale per scrivere le canzoni. Cioè, se io fossi un tipo posato e tranquillo, non scriverei. Però ti devo dire che appunto ai 40 mi piace un aspetto naturale di me, quindi anche il mio nome, sì.
All'interno della colonna sonora e dei commenti musicali c'è questa tua realizzazione dal titolo Passione, un ritorno alle tue origini partenopee, una riflessione alle tue origini partenopee?
Sai, io sono un grandissimo fan di Murolo e ne ho ascoltato tanto. L'ho scoperto che avevo già quasi 30 anni quando ho scoperto Murolo, ma più o meno era quella l'epoca, e sono impazzito per lui, per questo non lo so, per questo repertorio napoletano classico. Però mi piace molto anche una certa canzone popolare italiana quella che cantava Russell o che cantava Claudio Villa, lo stesso Modugno. Non lo so, io ho tanto ascolto di questa cosa. Evidentemente mi è uscito questo. Io sapevo tra l'altro che Felsen era interessato comunque ad andare un po' verso la direzione del tango, quindi io per stare tango, se vuoi un po', alla fine mi sono ritrovato a sondare la mia anima napoletana, e la cosa è stata un successo sia per me, nel senso che ho goduto a scrivere e cantare questo pezzo, sia per Felsen che l'ha amato da subito, e quindi la parte più difficile poi l'ho fatta quasi subito, perché una volta che sai che la base di una piramide è salda, poi puoi costruire.
In quasi conclusione del nostro incontro, hai firmato questa colonna sonora e quindi hai curato tutta la parte musicale. Pensi che in un futuro abbastanza prossimo potresti essere presente anche dietro la macchina da presa?
No, questo non lo penso assolutamente. Io sono un grande amante del cinema, anche se non ne sono uno studioso, ma solo uno che apprezza la forma d'arte. Capisco alcuni suoi meccanismi, magari, oppure cerco di capirli, però no, sinceramente è un aspetto che non mi interessa più di tanto, mentre invece comunque mi interessa ancora pensare al fatto di commentare le immagini con le musiche. Ecco, un'altra cosa che forse mi piacerebbe fare per il cinema, ma trovando gli interlocutori giusti, non farlo da solo, mi piacerebbe al limite scrivere soggetti, scrivere storie, quello sì.
La tua musica ha sempre un comune denominatore, un attento sguardo al sociale. Da dove nasce questo bisogno, questa riflessione, meglio definirla riflessione?
Beh, guarda, poi io non credo che tutti colgano questo aspetto, perché poi alla fine io spesso parlo di sentimenti, di stati d'animo, però credo che poi nell'interscambio fra le persone sia il nucleo della nostra politica, della nostra socialità. Ma io, sai, non lo so, sono cresciuto pensando che l'arte è un'imitazione della vita. Puoi imitare sia... Io non faccio arte, sono solo un artigiano, magari faccio manufatti. Comunque tu puoi imitare sia la realtà che la fuga dalla realtà, puoi cercare di tratteggiare queste cose. A me piace fare immaginare o immaginare mentre scrivo che ci possa essere un approccio più umano e magico alla nostra vita, anche nella e soprattutto nella nostra vita di tutti i giorni. E credo che le rivoluzioni poi nascano dalla testa delle persone, per cui se tutti quanti noi pensassimo veramente di poter migliorare la nostra vita, dovrebbe partire da ogni singolo individuo. Quindi io, quando scrivo, cerco di immaginare sempre la realtà, una realtà possibile in cui veramente l'amore e il rispetto possano cambiare la vita delle persone.
In questi tempi dove tutti hanno sempre, o meglio dicono di aver sempre, tanto da fare, in questa frenesia di vita quotidiana e di ritmo, a tuo avviso bisognerebbe sentirsi meno utili o meno inutili?
Beh, queste sono cose che ho già detto in giro. La mia teoria un po' provocatoria del sentirsi inutili è chiaramente una provocazione che ho espresso precedentemente, proprio perché mi è capitato di incontrare, sai, soprattutto nelle grandi città, ma comunque il nostro modo, quello che i media trasmettono è che bisogna essere assolutamente produttivi e gente che... Ci sono un sacco di persone convinte che senza di loro, se loro non vanno a lavorare, se loro non si svegliano un quarto d'ora prima e si buttano nel traffico, il mondo non girerà più. Cioè, nel senso, che la gente avesse necessità di lavorare, questa non è sempre stata una realtà. Però che noi avessimo necessità di diventare il nostro lavoro, credo che questa sia una vittoria di chi ha voluto che le cose andassero così. Poi alla fine produciamo merce, ma produciamo anche povertà, produciamo allarmi climatici, nonché geopolitici. Quindi non lo so, è vero che è tanto bello produrre tante cosettine che poi ci vendiamo e ci compriamo, però se si pensasse veramente al bisogno primario delle persone, che è quello di avere una vita appagante, e di tracciare una strada resistente